La vita, per Claretta, ci aveva messo ben poco a mutare il suo aspetto. La mamma che non era la mamma, il mondo che non era più il mondo, non quello almeno nel quale aveva creduto di vivere. E in quale altro strato di mondo era precipitata allora? Probabilmente in quello che un giorno dopo l'altro, e per lo più sempre con le stesse argomentazioni, perché non c'era modo che si ricordasse di averle già svolte, o magari se ne ricordava, ma gli andava comunque di enunciarle di nuovo, e nella stessa sequenza le andava descrivendo o arredando l'unica persona di cui Claretta in tanta confusione si fidasse, suo nonno, Damiano di Cosma. Un mondo, insomma, teatro di soprusi e inqualificabili violenze, e che si avviava comunque alla grande catastrofe ambientale, se non nucleare. Tutte queste bombe che stanno sganciando, le diceva, tutte queste armi potenti e pericolose che usano, eccetera. E la povera Claretta aveva finito con l'inserire tali considerazioni, alle quali aderiva con cocciutaggine infantile, anche nella ricerca che le era stata assegnata da una delle sue maestre, Balcani, necessità di un intervento umanitario, sostenendole per di più a viva voce quando si era trattato di discutere i lavori della quarta C. «Ma vedi, cara», le aveva detto la signorina Vitetti, «si tratta solo di obiettivi militari, con un numero ridotto di inevitabili tragici errori, caserme, arsenali, raffinerie di petrolio. E seppure», aveva interrotta Claretta mettendo su la voce del nonno e dando fondo alla di lui precisa documentazione, «senza il petrolio come si riscalda la gente? Come si spostano le merci? Come mangiano le persone? E il disastro ambientale sul Danubio? E i civili uccisi a Leksinac? E il treno sul ponte a Gradelica?» E Claretta pronunciava, anzi quasi gridava, «Gradelica!» «E i profughi fatti a pezzo per errore a Giacovica? E la catastrofe ecologica di Pancevo? E l'inquinamento da uranio impoverito? E gli insulti all'asse terrestre?» «Che cosa?» «Sì, l'asse terrestre che si sta spostando e che prima o poi si capovolgerà. L'asse?» «Sì, è così. Ma quale asse terrestre è asse terrestre? In che mondo vivi, Claretta?» Già, in che mondo viveva? Viveva nel mondo balzato su dalle pagine dell'ingegnere Brown, autore di uno dei libri al momento preferiti dal nonno. «Svegliati, uomo, e impedisci alla terra di capovolgersi. Tutte queste bombe che stanno sganciando, tutte queste armi potenti e pericolose che usano, sai cosa finiranno col fare, Claretta?» «No, nonno. Finiranno col dare ragione alla tesi dell'ingegnere Brown, finiranno, poco ma sicuro.» Questo ingegnere Brown, che quando ne enunciava le teorie ai congiunti, cioè alla moglie esasperata, alla figlia che pensava ad altro, al genero che sorrideva e faceva «sì papà, certo papà», e ai nipotini che finivano con lo spaventarsi, Damiano di Cosma chiamava talvolta John, talvolta James, a volte addirittura Stephen, era stato battezzato in realtà Jack Zed Brown, e la Zed stava naturalmente per Zorro, delle cui varie incarnazioni, cinematografiche come televisive, era sempre stata e palesemente innamorata la madre, una delle donne più svenevoli e sentimentali che avesse mai conosciuto il New Mexico, e propensa pertanto a congiungere l'interezza del proprio destino e un fazzoletto di carne nel proprio corpo col primo sciagurato di turno coi baffettini sottili disposto a farsi chiamare Diego, prima di sparire come un fulmine e senza nemmeno lasciare un segno. Questo signor Brown, dunque, che ingegnere lo era per davvero ed era stato licenziato per i consueti tagli dalla stessa multinazionale nippo-americana che aveva buttato sul lastrico l'ingegnere di Dusseldorf, che aveva poi inventato il geniale sistema succiante della bambola Miss Hiroshima, una volta perso il lavoro aveva pensato di dedicarsi alla divulgazione scientifica, o meglio ancora, perché il genere era fra quelli più venduti nei supermercati, alla confezione e allo spaccio delle più appassionanti balle sparate nel nome della scienza. Si era dunque presentato alla Ephoff Press di San Francisco, casa editrice specializzata in simili pubblicazioni e che vantava un fatturato due volte superiore a quello della famigerata multinazionale, aveva estorto un iniziale dubitativo contratto e, colto da un'autentica travolgente ispirazione, aveva scritto di primo getto il suo primo libro, cui aveva immediatamente arriso il pieno successo, «I pianeti che vivono in noi». Poi, con il conto in banca finalmente in attivo e gli esercenti dei suoi locali preferiti che tornavano a sorridergli, aveva dato alle stampe I Visicelti, una razza aliena, in cui, sulla base delle straordinarie intuizioni matematiche di cui erano soliti dare prova i contadini semi-analfabeti della contea di Clare, in Irlanda, avanzava l'ipotesi di una migrazione dallo spazio profondo, avvenuta, come appariva inoppugnabile da un'infinità di testimonianze, grosso modo intorno al VI secolo prima di Cristo. incoraggiato dalla grande diffusione di quest'opera, che aveva addirittura dato vita a un piccolo fenomeno turistico scientifico, che era però finito in una protesta formale consegnata a Washington dall'ambasciatore irlandese, dal momento che per circa un paio d'anni era capitato agli schivi e austeri contadini della contea di Clare, già di per loro vessati dall'inclemenza del cielo e dall'ingenuosità della terra, per non parlare del mare, di imbattersi in strani figuri, variamente equipaggiati, e tutti provvisti comunque quantomeno di telecamera portatile, che li osservavano a distanza con misteriosi binocoli che emettevano un fascio di luce rossa o li scrutavano da vicino facendo scorrere con ogni scusa sui loro corpi apparecchi che risuonavano di inquietanti brusii o si rivolgevano loro d'improvviso sorridendo e sottoponendo di poi all'istante la risoluzione di una radice cubica che rispondevano solitamente i malcapitati quando non si limitavano a sputare per terra o magari salutando in una lingua ignota con parole del tipo Azkor titire cuscus sharak dopo aver proteso in alto il braccio destro con il palmo della mano stesa e l'indice e il medio da una parte e l'anulare e il mignolo dall'altra, postura questa che abbandonavano solo alla prima fucilata. Insomma, incoraggiato da tale successo, Jack Z. Brown aveva allora pubblicato Il mistero della pietra verde di Barren, che avrebbe rappresentato, a sua detta, la prova definitiva dell'origine aliena dei visi celti. Questa straordinaria pietra, segnalata nelle guide come Greenstone, ma chiamata dai locali Greenstone, era ritenuta solo da pochi studiosi un menhir incavato in quella che sembrava essere una roccia sconosciuta, viscida e disgustosa, mentre per altri era solo un ignoto manufatto abbandonato, risalente al più alla grande carestia di patate. Nelle 347 pagine di testo, comprensive di foto dell'oggetto misterioso preso praticamente da ogni angolazione e di alcune ardite rielaborazioni di tale immagine al computer, Jack Z. Brown aveva dunque dimostrato che la pietra verde, su cui schiere di druidi avevano probabilmente versato il sangue delle vittime nel nome di Teutates, o magari di Kirk e Cron, o di Netalemnia, o di Taranide, non era altro che la porzione dell'abitacolo di una navicella aliena, rivestita, da cui il caratteristico colore, da uno strato solidificato di un ignoto propellente, che sarebbe parso addirittura, dopo estenuanti analisi chimiche affidate a un laboratorio compiacente, di origine organica. Ci si trovava dunque di fronte alla più grande scoperta dell'umanità, grazie alla quale forse gli scienziati, se non fossero stati sempre così tanto prevenuti, avrebbero potuto avviare un nuovo fantastico settore di ricerca, quello per l'appunto del propellente vivente, forma organica viva e praticamente inesauribile perché autorigenerante, che avrebbe risolto i problemi energetici del futuro. Alla fine anche le sospettose autorità locali avevano fiutato il guadagno e, dopo aver insignito l'ingegner Brown della Gran Croce Celtica di Balibaba, si erano affrettati a far sorgere intorno a Greenstone o Stoge alberghi, musei e spacci di piccole pietre di cordo, avendo provveduto a recintare e a illuminare sinistramente con un fascio di luce verde, che metteva per di più il cicalino pentatonico di incontri ravvicinati del terzo tipo, il menhir. In realtà un vecchio abbeveratoio in cui avevano vomitato generazioni di maiali affetti da peste suina e su cui ancora, perché certe abitudini risulta sempre difficile sradicarle, gli abitanti del posto durante i festini nuziali e malgrado la recinzione andavano per buon augurio a fare acqua. Svegliati uomo e impedisci alla terra di capovolgersi era pertanto il quarto libro di Jack Z. Brown e giungeva oramai a consacrare una posizione economica solida e invidiabile. Chi è? Ripeteva Jack Z ogni qualvolta passava accanto alla sede della multinazionale che lo aveva licenziato, nonché un sistema di vita rilassato e appagante, che consentiva al nostro ingegnere anche di esercitare il suo fascino decisamente latino dal momento che si tingeva i capelli, nelle consuete riunioni annuali dell'associazione New Science a Disneyland, dove rimorchiava ragazzine rapite dagli UFO e signore infastidite da spiriti guida appartenuti a sacerdoti del Dio Sole vissuti nella corte sfarzosa di Menfi durante la Quarta Dinastia e solitamente finiti imbalsamati vivi per una qualche oscura trama cortigiana. Del resto, si era anche fatto crescere un bel paio di baffetti radi e sapeva ripetere come pochi «Chiamami Diego, querida». La tesi esposta nelle 362 pagine dell'ultimo libro di Jack Z. Brown era a suo modo semplice e non mancava di un certo fascino. La Terra, oltre ai suoi moti di rivoluzione e rotazione innanzitutto, nonché di precessione e nutazione, per non parlare dello spostamento del perielio, della variazione dell'obliquità dell'eclittica e di quella dell'eccentricità, e naturalmente dell'inseguimento del Sole nel suo moto di traslazione, possedeva un ulteriore movimento, estraneo però all'influsso della Luna e dei pianeti, anzi del tutto stocastico, se non addirittura soggetto agli insulti meccanici della biosfera, come erano nell'opera definite le forze che lo determinavano, il cosiddetto moto di inclinazione o capovoluzione. Se dunque, a detta del nostro ingegnoso autore, intorno al suo asse gira, il nostro pianeta è però altrettanto disposto con quello stesso asse a ruotare in capovoluzione, nel caso sciagurato in cui questo sia condotto da forze esterne a incrementare fino al capitombolo la propria pendenza di 23 gradi e 27 primi sull'eclittica. E di tali forze, o insulti meccanici della biosfera, l'ingegnere Brown ne aveva enumerati un bel po', innanzitutto quelli che provenivano dall'emisfero settentrionale: inquinamento industriale, esperimenti nucleari sotterranei, frequenze radiotelevisive, fuoriuscite radioattive, propagarsi delle onde della telefonia mobile, eccetera. E poi quelli particolarmente pericolosi che giungevano da sud, a partire dalle atomiche fatte esplodere negli atolli dalle nazioni di mezzo mondo, fino alle emissioni di metano di cui erano responsabili le flatulenze di milioni e milioni di pecore sciaguratamente concentrate in Australia. Se a tali forze squilibranti si aggiungevano le infinità di guerre e guerricciole sparse per tutto il pianeta, con il loro corredo di bombe più o meno intelligenti ma comunque devastanti, nonché il disboscamento dell'Amazzonia e l'allarmante propagarsi di talune specie animali, come ratti, gabbiani e piccioni, in virtù dei grandi concentramenti urbani e delle discariche, si poteva facilmente giungere alla conclusione che la Terra si trovava alla vigilia di un grande disastro, vale a dire proprio lì per compiere d'un solo balzo una completa capovolta. Evoluzione. Eppure, se a una simile prospettiva, fatta vibrare dalle pagine più emozionanti del libro, con un mirabile corredo di citazioni, dagli oracoli della Upanishad, in specie della Kena Upanishad, alle più oscure profezie contenute nelle Apocalissi apocrife e nel rotolo della guerra dei figli della luce, non disdegnando il libro di famiglia scritto a Firenze negli ultimi decenni del 400 da Vito da Mugnone e proseguito dai figli Vituccio e Vitalone, tutti affetti da Corea d'Huntington, e qualche divagazione tratta da Il Tao della fisica di Friedrich of Capra, se dunque a una simile terribile prospettiva non pochi entusiasti dell'escatologia avevano gioito, non era mancato fra i lettori più propensi a identificarsi con la chiarezza di una razza e con la certezza di un sito geografico che aveva visto in tale teoria un non sapeva cosa di sospetto e sovversivo, mostrandosi incapace di accettare con sportiva rassegnazione che quegli straccioni dell'America Latina, cileni e argentini in testa, si catapultassero ad abitare il nord del mondo o in piccolo, e per venire dalle nostre parti, che da Milano si dovesse restare col naso in su a guardare le mutande di Palermo. E invece, aveva aggiunto Jack Z. Brown, questa non solo rappresentava la prospettiva di fine millennio, ma era anche un fenomeno che nella storia del pianeta si era verificato più volte, perlomeno 7 a sua detta, e che aveva determinato la scomparsa di altrettante civiltà a noi ignote, a partire da quelle dei grandi rettili, che erano, manco a dirlo, i rappresentanti di una razza aliena superintelligente. Come una clessidra, dunque, di tanto in tanto la Terra si capovolgeva e tornava a far scorrere le sue miriadi di granelli di sabbia, che se ne sarebbero andati giù, tic, 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 l'uno dopo l'altro, un secolo e un millennio dopo l'altro, fin quando la misura inevitabilmente sarebbe stata colma e si sarebbe verificata così, paf, in un colpo solo, una completa capovoluzione. «È certo che ha ragione!» esclamava ogni qualvolta aggiungeva, perché quel libro lo leggeva e lo rileggeva a tali amare conclusioni, Damiano di Cosma. Damiano, del resto, nei suoi 74 anni di vita, di veri e propri rivolgimenti, se non autentici capovolgimenti, mica soltanto uno ne aveva visto, e ogni volta aveva creduto di scorgervi il principio, la piccola scossa di avvertimento di quell'unico grande moto al quale tutti ci saremmo svegliati, dormienti e viventi. A partire da quando, non ancora dodicenne, la mamma, una notte freddissima di marzo, se l'era stretto così nel grande letto in cui vegliava sola da quasi un anno, per dirgli, baciandogli la fronte e soffiandogli fra i capelli, come aveva sempre fatto quando la bambina voleva rassicurarlo, che da quel giorno in avanti avrebbe dormito lì, fianco a fianco con lei, perché era lui oramai l'uomo di casa, e queste erano le volontà di papà. Papà Ettore, che non sarebbe più tornato da Guadalajara, dove i compagni vittoriosi l'avevano avvolto nel sudario rosso che avrebbe a tutti ricordato la resurrezione dei fratelli, e avevano stretto il pugno. Poi c'era stata la guerra, i faticosi anni trascorsi all'Accademia a copiare calchi di statue mutilate fra un allarme e l'altro, le ristrettezze economiche, la fame, il cielo che giorno dopo giorno si copriva da sud delle sue macchie rombanti, e un'infinità di piccole e grandi sofferenze, culminate con la morte della mamma durante l'ultimo terribile bombardamento su Santa Mira, fra i fischi delle bombe alleate, che avrebbero portato la pace sulla terra, e le sirene che cantavano per gli uomini di buona volontà. E poi? Poi l'armistizio, il suo ingresso giovanissimo nel Partito Comunista, qualche piccola azione più dimostrativa che utile eseguita con alcuni coetanei e con sconsiderata leggerezza su e giù la linea Gustav, il lavoro politico subito dopo la svolta di Salerno, le grandi manifestazioni contro il latifondo e i primi scontri di piazza e finalmente la nomina a segretario della sezione Ettore di Cosma di Montelsuolo, in cui di lì a poco avrebbe finito la notte di un rabbioso 14 luglio, col riunire tutti gli altri segretari di sezione di Santa Mira del circondario per distribuire le armi con cui rintuzzare la reazione, conquistando l'ennesima Bastiglia e vendicare il compagno Togliatti. Ma poi non se n'era fatto più niente. Il segretario del partito si era ristabilito e la vita in sezione era trascorsa così, fra riunioni e dibattiti, allarmi e controordini, manifestazioni da organizzare e strategie sottili con cui si erano cucite strette le maglie dell'indifferenza e del rinnovato benessere di Santa Mira e dell'Italia tutta, intorno alla Corea e al Vietnam, all'Ungheria e alla Cecoslovacchia, agli scontri del 60 e a quelli che avevano chiuso il decennio fra le urla dei giovanottini borghesi incazzati. Che squallore! Un giorno dopo l'altro, una riunione dopo l'altra, un'elezione dopo l'altra, le stragi di Stato, la sindrome cilena, il compromesso storico, il terrorismo e tutto il resto. E magari il corpo che cominciava a invecchiare, la figlia che cresceva, lo fronteggiava. Voi comunisti all'acqua di rose, esordiva guardandolo fiera. E voi gruppettari invece, ruggiva lui. Vedrete, vedrete, crescete solo un po' e starete tutti dall'altra parte. Infine, a quasi 60 anni, era giunta la sua unica carica pubblica, presidente di circoscrizione, un lavoro monotono e umiliante, il cui solo senso era quello di una stradina laterale che avrebbe dovuto diventare, a detta della maggioranza e contro l'opposizione che si richiamava ai più alti valori della libera impresa, da doppio unico. E dove ci si accapigliava per gli alberi da piantare, manco fossero stati quelli della libertà, o della rivoluzione, o della cuccagna, o sui nuovi nomi da dare alle strade e alle piazze, che avrebbero fatto bella mostra di loro sulle pagine della cronaca nera dell'Eco di Santa Mira, con la conta dei cadaveri per l'ennesima guerra scatenata dalla malavita locale, e nel nome della più libera fra le imprese, quella per il controllo del territorio. 33 a Largo De Gasperi, 18 a Via Nenni, 14 a Vico della Liberazione. Già, Vico della Liberazione, dove si trovava la sezione del partito. Questo vicolo era così particolare che era divenuto il simbolo di Montelsuolo e magari anche un po' della stessa Santa Mira, se non altro per gli abitanti del quartiere, che erano difatti soliti vantarlo più mirabilmente stretto e a tortiglione del famigerato vico della ricircolazione di Dublino. Non si aveva che da partire da qualsiasi suo punto che gira che ti rigira in quello stesso punto si sarebbe tornati. E così, per uscirsene una buona volta, dal vicolo come dalla sezione, Damiano aveva rassegnato le sue dimissioni nei primi mesi del 90 e dato l'addio alla politica, prima ancora dell'ennesima svolta del partito, che pareva nel frattempo fosse diventata un'anguilla appena pescata, tanto guizzava e soffocava. Alla fine di quello stesso anno aveva lasciato anche l'insegnamento, dopo aver salutato con le lacrime agli occhi gli ultimi allievi delle sue classi di disciplina pittorica all'Istituto d'Arte Anillo Tarallo, stretto la mano al preside e raccolto in due capienti buste la montagna di colori a tempera regalatagli dai colleghi, che sarebbe tristemente rimasta inutilizzata nel suo studio. Di dipingere non aveva proprio più voglia. Insomma, di rivolgimenti e capovolgimenti ne aveva visti Damiano, ma mai quel vero rivolgimento o rivoluzione che aveva inutilmente atteso e a volte addirittura scorto in lontananza e malgrado la nebbia dell'indifferenza e del rinnovato benessere per 60 anni. Questo vi dico, compagni, il tempo è ridotto perché l'aspetto di questo mondo passa. Ma che? E allora, chi poteva dirlo? Magari gli sarebbe andata meglio con la capovoluzione dell'ingegnere Brown, John, James o Stephen, che fosse. Povero nonno, pensò Claretta nel momento in cui lo sentì russare più forte e poi tossire violentemente perché la saliva si era confusa con l'aria, come spesso gli capitava quando dormiva in quella posizione, e se n'era andata giù nella laringe a innaffiargli i bronchi da tabagista. Il tutto finì con un sonoro starnuto, un nuovo colpo di tosse, un altro paio di starnuti fino a quello conclusivo che di prassi Damiano, sin dai lontani giorni dell'Accademia, modulava nella sua esclamazione più sboccata: «Sfacci!» Povero nonno. Poi Claretta lo guardò un istante e sorrise. Povero nonno, certo, ma rimaneva per lei l'unica persona capace ancora di divertirla e sorprenderla, sempre. Quel giorno, ad esempio, dopo che Rosaria se n'era andata, allora me ne vado, signò, e la nonna si era messa a cucinare, vai, vai, che ci penso io, e Robby, che cascava dal sonno, si era messo lungo lungo nel bel mezzo del lettone, l'aveva presa per mano e condotta nel suo studio, che era per lei, così come per suo fratello, il luogo più vivo e affascinante di tutta la casa, e forse di tutte le case, perché c'erano un sacco di oggetti strani e colorati, piccole sculture, insoliti congegni meccanici, targhe, e tante foto in bianco e nero, e poi tutti quei libri rilegati in rosso, e quegli altri ancora che aumentavano ogni giorno di più dalle copertine sgargianti. C'era pure una dozzina di quadri alle pareti, tutti dipinti da lui, dal nonno, a testimonianza delle sue tre più importanti e uniche fasi giovanili, quella tardo-cubista, quella propriamente realista, con ciminiere, operai e cieli rossi di sole, e infine quella nucleare, abbandonata poi con tutte le precedenti e con la passione stessa per le tele, quando, come era solito dire, si era accorto che per il grande affresco della storia non occorrevano gli artisti, ma gli umili ultimi cui nella bottega s'affida semmai il compito di stemperare il colore. Sulla scrivania, invece, s'accumulavano gli strati di fogli su cui ancora amava schizzare le macchine spaziali e gli alieni che popolavano apocrifi il mondo. «Tutte queste bombe che stanno sganciando», le aveva detto indicando lo spicchio di cielo che si intravedeva dalla finestra, «tutte queste armi potenti e pericolose che usano, tu lo sai che cosa finiranno col provocare?»
«Il capovolgimento della Terra, nonno».
«Esatto, e sarà una cosa orribile, Claretta, una vera catastrofe. E mi fa rabbia, lo vedi? Non per me, che ho già vissuto tanto, ma per voi poveri bambini che dovreste essere il futuro di questo schifo di mondo». Ed è per questo che occorre riprendere a lottare, capisci? Per proteggere voi, voi che sarete la storia. Non ci resta mica poi tanto tempo, eh? Ma io sono pronto. Io posso tornare a resistere, sai?
Anch'io,
aveva risposto lei mettendo su l'arietta combattiva che aveva preso a scimmiottare dal nonno da quando aveva appena un anno, e lui, malgrado una certa rigidità delle articolazioni, le faceva fare cavallucce e qualche sobbalzone da montagne russe urlando «Al trotto! Al galoppo! Passo!». Poi il nonno l'aveva guardata con aria complice e si era avvicinato alla scrivania. «Se ti faccio vedere una cosa, me lo prometti che non lo dici alla nonna?»
«Sì»,
aveva risposto. «Neanche a mamma?»
«Sì, nonno, lo giuro».
«Guarda allora».
E aveva affondato le mani nel cassetto, tirando fuori un oggetto avvolto in un panno rosso, l'aveva appoggiato sul ripiano e aveva con delicatezza steso un lembo dopo l'altro nella stoffa, liberandolo un po' per volta. Poi aveva ricongiunto i due pezzi di cui consisteva, l'aveva impugnato e con un rapido gesto gli aveva fatto fare anche tatac.
«La vedi questa, Claretta? Questa è Rosetta. Rosetta come Rosa Luxemburg».
«Ma è una pistola, nonno».
«No, non è una pistola. È la nostra assicurazione sulla vita, Rosetta, non una semplice pistola, ma l'arma che quando sarà il momento farà giustizia. A luglio saranno 51 anni che ce l'ho, lo sai? La nonna ogni tanto cerca di nascondermela, ma io la ritrovo sempre e a volte la lascio pure lì dove l'ha messa per illudere la povera donna, perché è impressionabile, non ha mai capito niente di queste cose. Tu invece mi capisci, vero?»
«Sì, nonno».
«Lo sai che ogni notte la pulisco con cura e le passo l'olio dappertutto? Da 50 anni, ogni notte. Eh? Che ne dici?»
«Ma spara davvero?»
«È certo che spara, Claretta, e credi che sia un giocattolo. E ce ne sono altre, sai? O quantomeno ce n'erano. Magari ci saranno ancora, anche se tanti compagni sono morti, perché forse ce l'avranno i figli, sempre che i figli non siano passati tutti dall'altra parte. E quando sarà il momento, Claretta, quando sarà il momento...» E aveva un po' agitato la pistola di qua e di là, ma lei, Claretta, non aveva avuto per nulla paura, perché si fidava ciecamente del nonno, e aveva ragione. «Quando verrà il momento, le useremo. Magari ora. Magari è questo il momento di usarle, contro tutti i signori della guerra e gli oppressori, e contro tutti gli approfittatori, contro chi crede di assicurare la vita dando la morte. Perché forse soltanto noi, noi che per tutti questi anni abbiamo lottato contro ingiustizie e violenze, possiamo veramente impedire alla Terra di capovolgersi. Questo l'ingegnere Brown non lo dice, non lo può dire, perché è un americano e non ne capisce un cazzo di politica. Ma noi invece torneremo a resistere e alla fine li spazzeremo via». E aveva sorriso strizzando gli occhi, come quando con Dalia faceva ancora la montagna.
«E se poi ti uccidono, nonno?»
«Ma che uccidono e uccidono? Potranno anche uccidere me, ma non potranno mai arrestare la storia. Perché vedi, Claretta, c'è una cosa che devi capire. I nostri destini sono l'unico destino. L'importante è la specie. E ogni storia individuale non è nient'altro che...» «Aspetta!»
aveva detto d'improvviso, portando l'indice della sinistra sul naso e soffiando shh. Poi aveva guardato in direzione della porta socchiusa, da cui potevano chiaramente intendersi dei passi che si allontanavano, puntatacco, puntatacco. La nonna, naturalmente, che cercava di sgattaiolare in punta di piedi e finiva inevitabilmente col ricadere sul tacco. Il nonno, allora, aveva nuovamente sorriso mentre smontava e poi riavvolgeva Rosetta nel suo panno rosso, facendola sparire nel cassetto con la stessa velocità con cui l'aveva tirata fuori. «Shh!» aveva ripetuto. E Claretta, con la faccia seria seria, gli aveva risposto con tutti e due gli indici sul naso. «Shh!»